18:33 minuti Radio Popolare, Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, Pop Sera, il contenitore estivo di notizie, attualità e approfondimento. È che estate è densa e carica di cose, naturalmente oggi ci occupiamo di Gaza, perché le stragi di civili soprattutto continuano, ci sono le persone che muoiono di fame, sentirete un'intervista in questo senso raccolta dalla nostra Luisa Nannipieri questa sera alle 8, lo facciamo. Parleremo di Cutro con le rinvii a giudizio, le richieste di rinvio a giudizio dopo la strage di migranti che vi raccontammo, forse un po' l'emblema anche delle politiche anti-migranti di questo governo. Andiamo negli Stati Uniti con Luca Celada da Los Angeles a raccontarci che cosa succede negli Stati Uniti. C'è Trump che insiste nel complotto Epstein. Ma cominciamo con Milano di nuovo, perché vogliamo fare un punto anche forse più politico oggi, dopo che ieri in Consiglio Comunale a Milano c'è stata la relazione del sindaco Sala. Oggi tutti i giornali, i principali giornali titolano su questo, aprono su questo, naturalmente ed era inevitabile, fatto viaggiare molto la fantasia quella sua frase, evidentemente scelta apposta, quando ha detto io ho le mani pulite, visto che siamo a Milano, siamo nella città di mani pulite. Si è dimesso l'assessore all'urbanistica, ancora non c'è il nome del suo successore, ma c'è la vice sindaca di Milano, Anna Scavuzzo, che ne ha preso il posto, diciamo, temporaneamente, poi chissà quanto durerà questo momento temporaneo. Saluto innanzitutto in collegamento con noi Bruno Ceccarelli, che è presidente della Commissione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano. Buonasera Ceccarelli.
Buonasera, buonasera a voi.
Già il nome Rigenerazione Urbana è interessante, naturalmente, poi lo vediamo con lei, non è questo naturalmente il centro dell'intervista. In studio Roberto Mangione, buonasera Roberto.
È così si chiama oggi l'urbanistica, Rigenerazione Urbana.
Beh, insomma, le parole contano, anche da un punto di vista ideologico. Innanzitutto Roberto, ci sono delle novità oggi sul fronte dell'inchiesta?
Allora sul fronte dell'inchiesta non ci sono delle vere e proprie novità, poi ogni giorno escono degli addentellati che però non cambiano al momento le ipotesi di reato per le 74 persone indagate, in particolare per le sei persone verso le quali la procura e i PM hanno chiesto gli arresti e che domani inizieranno il loro percorso davanti alla GIP. Domani ci saranno gli interrogatori, alle 9:45 inizierà l'ex presidente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni, e poi via via per tutta la giornata, quindi anche l'ex assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi e il CEO di Coima Manfredi Catella, che ha detto che una volta finito l'interrogatorio renderà subito pubblica la sua memoria difensiva, perché Catella ha detto in questi giorni sui giornali, sui media, si è dato spazio ovviamente alle tesi dell'accusa, e quindi io voglio immediatamente poi rendere pubblico quello che dirò, e quindi la memoria difensiva di Catella sarà poi a disposizione di tutti fin da subito.
E quindi domani sarà un giorno molto importante, perché ci sono gli interrogatori sul piano quindi della inchiesta. Oggi invece rimaniamo sulla politica. Bruno Ceccarelli, lo ricordo, presidente della Commissione Rigenerazione Urbana, anche lei ieri ha fatto un intervento accorato in Consiglio Comunale. Il tema è come fate adesso a tenere insieme il rinnovamento, il cambiamento, il cambio di passo. La politica usa molte parole che anche il PD nazionale chiede a Milano. Oggi c'è un'intervista di Elie Schlein in questo senso, e però anche la volontà del sindaco, che ha dimostrato ieri di mantenere fermi i capisaldi della sua amministrazione, cioè lui ha rivendicato un'azione politica addirittura a partire dal 2009, quando lui faceva il direttore generale per la Giunta Moratti.
Beh, il sindaco è partito dalle esperienze personali, insomma, le giunte di centrosinistra hanno una datazione un po' diversa, e se devo essere sincero la continuità non la trovo. Dalla Moratti in poi c'è stata una discontinuità notevole con Pisapia, che poi è proseguita, e credo abbia fatto bene però a a rimarcare alcuni elementi rispetto alle ricostruzioni che sono state fatte in questi giorni. Io mi sono concentrato su due aspetti. Il primo è rivendicare, alcuni elementi che io sono convinto che siano stati fatti di buono in questi anni, e ce ne sono parecchi. Dall'altro, pensare al futuro e vedere anche quelle che sono le cose che, fatemela dire, mancano e da questo punto di vista sono abbastanza evidenti, ma non tanto per cattiva volontà, ma anche perché è cambiato il contesto in questi anni.
Quali sono queste
C'è
cose che
un
mancano?
tema, sicuramente c'è un tema di essere ancora più rigorosi nel estrarre valore da tutte quelle che sono le operazioni, in modo che questo valore possa essere speso per la città, per chi ne ha bisogno. C'è un tema di redistribuzione che è stato un po' anche un elemento centrale qualche anno fa, quando il tema della casa non era così pressante, perché i valori immobiliari sono saliti molto in questi ultimi anni, insomma, dal 2019 in poi. Quindi anche io sono tra quelli che già dal 2016 sosteneva che c'era bisogno di case per chi non se le può permettere. In quegli anni devo dire che l'approccio era: non c'è bisogno di case per nessuno, al massimo verde, ma da destra arrivavano alcuni a dire addirittura i poveri costruttori vanno aiutati, cioè una cosa che poi negli anni abbiamo visto essere radicalmente mutata dal punto di vista di quelle che sono le questioni.
Diciamo
Resta un
che
tema ambientale.
sì, no, ecco, c'è Carelli, vero, c'è bisogno di case, ma più che altro c'è bisogno di case a basso costo, perché in realtà Milano ha uno
Esatto,
sfitto
chi
enorme e ha
non riesce
costruito
oggi.
nuove abitazioni, a un prezzo molto alto. Allora lei diceva estrarre valore dalle operazioni, ma come farete concretamente? Ad esempio, quel provvedimento al quale stavate pensando nel PGT, cioè aumentare la soglia dell'housing sociale, quindi renderlo obbligatorio anche per interventi non più solo al di sopra dei 10.000 metri quadri come oggi, ma dimezzarlo ai 5.000, ci sarà o no?
Allora, verrà scelto ovviamente nella proposta che il nuovo assessore farà, perché e poi congiuntamente in consiglio comunale discuteremo e vedremo. Io in questi mesi però mi
Però
sono
questo
sentito un
sarebbe un
pochino
segnale di
debolato.
cambiamento, non ci si può
Secondo
prendere
me
l'impegno
serve addirittura
politico
di
già di
più,
portarlo
in questi
avanti?
anni serve di più. Sì, sicuramente, ma serve di più nel senso che non basta abbassare la soglia che è già nelle proposte che da 2 anni vengono portate avanti. La soglia va portata a zero, ma va modulata, nel senso, ieri ho detto una cosa che ripeto e di cui sono molto convinto, anche perché fa parte dell'elaborazione che il Partito Democratico ha fatto in questi mesi. Ogni metro quadro di nuova costruzione deve contribuire in qualche modo alla costruzione di case per chi oggi non riesce ad accedere al servizio casa, quindi di edilizia residenziale, sociale in primis. Poi è chiaro che sugli interventi di una certa dimensione, quelli sopra i 5.000, ci sarà l'obbligatorietà, immagino, di costruire fisicamente case di questo tipo in quantità, eccetera. Via via che si scende nella scala si troveranno altri modi, altri strumenti, ma per garantire un principio, che è quello del ribaltare, mettiamola così, le priorità e dare il segnale che le case servono, ma servono soprattutto oggi per una fascia di popolazione che altrimenti rischia di restare espulsa.
Ecco, chi è all'ascolto e appunto rischia di restare espulso si chiede: ma chi deciderà poi il prezzo di quell'housing? Perché anche questo è determinante. Il comune può mettere paletti, che paletti metterà sul prezzo di quell'housing?
Ma su questo c'è un'esperienza positiva che è il piano casa, che è
La
stato
sentiamo un po'
elaborato e
male,
si
Ceccarelli.
sta
Se può
mettendo.
magari provare a spostarsi in un altro punto, perché qui c'è qualche problema di
Provo
interferenza, sì?
da qui
Ok,
se
sì,
riuscite.
adesso va bene.
C'è già un'esperienza positiva. È stato fissato un limite oggi negli atti del piano casa, che sono gli 80 euro per ogni metro quadro all'anno, ed è, mettiamola così, un parametro che è abbastanza utile perché definisce quelle che sono, mettiamola così, delle case simili alle case delle cooperative in divisa, insomma, una cosa che non è la casa popolare, ma non è neanche per fortuna il mercato che oggi è largamente su fasce superiori ed è addirittura sotto quelli che sono i canoni, il famoso canone concordato, che in qualche modo è già una prima risposta, ma assolutamente
Quante
insufficiente.
case così servono secondo lei a Milano?
Ma il piano casa del comune già ne prevede 10.000 e questo su aree soprattutto pubbliche. Io credo che da questo punto di vista si debba alzare l'asticella. Poi l'Osservatorio per la casa accessibile quantifica in circa 25-30.000 case. Il problema vero è che trasformazioni di questa portata non arrivano da oggi a 3 mesi o 6 mesi, bisogna creare le condizioni per cui negli anni questo non solo si avveri, ma sia assolutamente anche sostenibile.
Ma
Serve
quella
aumentare il
soglia di
ritmo,
80
questo.
metri, di 80 euro al metro quadro l'anno, quindi può diventare la soglia di riferimento per tutti gli interventi?
Secondo me, per la maggior parte degli interventi, stiamo parlando, tanto per fare poco, se 100 metri quadri vogliono dire 8.000 euro l'anno, 70 metri quadri 5.600 euro l'anno. È una soglia che in qualche modo rappresenta quella zona grigia di chi non ha i requisiti chiaramente per accedere alle case ALER o DMM, ma non può certo andare sul mercato con prezzi a Milano che sono 2, 3, 4 volte quella soglia lì. È chiaro che per riuscirci serve un investimento pubblico. Il comune deve fare la sua, io sono convinto però debba metterci soldi anche Regione e lo Stato.
Però se ragioniamo così
Il
non lo
tema
faremo,
delle grandi
non lo
città.
vedremo mai questo piano,
No, no,
perché
no, va. Serve in aggiunta fare quello che possiamo fare ed estrarlo dalle prossime attività facendo ovviamente il massimo. Poi è chiaro che se la Regione e lo Stato ci mettessero più di quello che ci mettono, riusciremo a raggiungere obiettivi che oggi sono soltanto sulla carta, purtroppo.
senta, ma lei cosa pensa politicamente di questa inchiesta, ma soprattutto di questo dibattito che è nato a Milano? Perché naturalmente l'obiezione alle sue parole è abbastanza immediata, la staranno facendo in tanti, tra coloro che ci ascoltano. Insomma, questi sono temi noti. La politica si sveglia solo ora perché c'è l'inchiesta?
Allora, che servissero case di questo tipo e abbiamo modificato le norme dal 2016, da quando si è insediato Sala.
E però allora gli effetti
Beh,
non si sono visti.
per costruire le case servono anni. L'ex macello, che è uno degli interventi che ha circa 800-900 case di questo tipo, per cui consistente, si sta completando in questi mesi e vedrà ovviamente la luce tra circa un anno. È un pezzetto, come anche sugli ex scali piuttosto che su tante altre cose. Io devo dire anche una cosa sulle inchieste, che è uno degli elementi. Il sindaco ha fatto bene a ricordare anche quali sono state le posizioni nei confronti di Coima e di Pirelli 39, l'edificio che in qualche modo è al centro, insomma, di quelle che sono le cose che gli vengono contestate, perché il comune non è stato tenero né con Coima né con quell'intervento, bocciandolo più volte, e infatti si è arrivati fino al Consiglio di Stato.
Ma a proposito, ma lì adesso ci sarà l'housing, le case HERS, cioè la residenza sociale, oppure no? Perché non si è ancora ben capito nel
Dipende
Pirellino.
se deciderà l'operatore di costruire abitazioni o uffici. Perché le norme prevedono che
E beh,
se
una
lui sceglierà
parte
di
saranno uffici, una parte
fare,
abitazioni.
dipende la quantità, nel senso che se supererà il 23%, vado a memoria, ma dovrebbe essere abbastanza corretto, di abitazione, avrà l'obbligo di fare anche case in edilizia residenziale sociale. Se invece l'attività, diciamo così, di costruzione di immobili sarà marginale, quindi sotto la soglia del 23%, l'obbligo non scatta. Questo,
E però
se
questo
vuole, è il
l'ha
nostro
deciso
piano.
la giunta con una delibera, no? È stata quella variante che avete poi votato.
Allora, la variante è stata imposta dal Consiglio di Stato e la variante è consistita semplicemente nel variare dal 20 al 23, nel senso il piano attuale prevede che la soglia sia del 20%. Il Consiglio di Stato imponeva al Comune di definire quelle che erano le norme, ma dall'altro di dare anche, la dico male, un segnale all'operatore migliorando quella che era il trattamento rispetto alle norme precedenti. Quindi l'aumento dal 20 al 23% come soglia, che è risibile se devo essere sincero, perché non cambia il significato complessivo, nei fatti ha confermato quella che è la norma generale anche su quell'edificio.
Potrebbe
Sarà
essere uno
loro
di quei segnali di
che
cambiamento, però, riuscire ad avere anche lì residenza
sono
sociale.
assolutamente convinto anch'io di questo.
Grazie Bruno Ceccarelli, commissione, come si dice oggi, rigenerazione urbana.
del Comune di Milano, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
Arrivederci. Allora, Roberto, ricordiamo domani invece, quindi un appuntamento così importante, anche mediatico, non soltanto di cronaca giudiziaria, perché ci sono gli interrogatori di alcuni degli indagati.
Sì, scusate, una cosa importante da dire è che poi il GIP, per decidere, non ha delle scadenze temporali. Quindi, insomma, i rumors a Palazzo di Giustizia dicono che probabilmente per una decisione sulle richieste di questi 6 arresti si andrà alla settimana prossima, come
Quindi ci
decisione.
saranno tempi che
Sì.
si allungano. Grazie Roberto Maggioni. Ci sentiamo in Metro Regione alle 19:45. Saluto adesso invece Piero Colapico. Buonasera Piero.
Buonasera, eccoci qua, ciao.
Insomma, non potevamo non discutere anche con te di questa Milano alle prese con questa inchiesta. Le sfaccettature sono tantissime, naturalmente. Se sei d'accordo, io vorrei rimanere su quelle politiche, forse anche un po', chi lo sa, sociologiche. Cioè,
Sì.
hai notato anche tu che dal resto d'Italia c'è una grandissima attenzione per quello che sta succedendo a Milano?
Guarda, io vedo un'attenzione politica sicuramente perché questa è una delle città dove il centro-sinistra è al potere ormai per la terza volta e quindi per alcuni se questo non fosse vero sarebbe l'ideale, no? Quindi mi pare che ci sia un movimento da questo punto di vista. Dall'altro punto di vista io devo dire che mi sembra che in altre città dove sull'urbanistica accadono delle cose molto meno trasparenti e molto più opache, stanno guardando quello che sta succedendo a Milano come qualcosa di un po' particolare. Ecco, questo mi sembra un po' di leggere tra le righe questo,
Ma
cioè stanno tutti a capire
particolare
ma
in che
che
senso?
succede a Milano, voglio dire. E no, perché voglio dire, lo stesso Antonio Di Pietro, che è stato un protagonista di Mani Pulite, ha fatto un'intervista dicendo che questo tipo di inchiesta gli sembra una pesca a strascico. Magari non è la frase più felice da dire, diciamo, però intanto l'ha detta.
Sai che verrebbe da dire,
Quindi dobbiamo.
detto da lui ha un significato che vale
Sì,
il
no, ma
doppio che se detto da me o
no,
da.
ma. No, voglio dire, è tutto in questo momento. Ti dico io, per esempio, tra le cose che ho fatto in questi giorni c'è stato aver ricostruito un po' la storia del cosiddetto cantiere zero, quello di Piazza Spromonte, nel quale la Procura ha avuto torto più volte, nel senso che la Procura sostiene che è un cortile, il GIP e 2 volte il Tribunale del Riesame ha detto non è un cortile. Quindi sostanzialmente stai prendendo fischi per fiaschi. La procura è andata avanti. Ora, è questo meccanismo che un po' rende perplessi, nervosi e anche molto attenti tutti gli altri immobiliaristi, costruttori, ingegneri, architetti, eccetera, che lavorano nel resto d'Italia. Cioè, Milano in questa inchiesta qui, in questa situazione, è una apripista? Oppure quello che sta succedendo a Milano è qualcosa un po' di fuori controllo. Secondo me è questo che si cerca di capire anche da quello che deciderà il GIP, da quello che succederà nelle prossime
Ma
settimane.
ci stai
C'è un
dicendo
po'
che
di
il rischio è che
confusione,
si,
capito?
sì, ci stai dicendo che il rischio è che si potrebbe fermare tutto un intero comparto dell'economia così importante, non solo a
Ma il
Milano?
comparto, insomma, voglio dire, se allora durante Mani Pulite, quella classica, ma anche dopo in seguito, che cosa successe? Che poi altre procure cominciarono a copiare un po' lo schema di Milano, perché Milano comunque è una città che è spesso stata apripista sulla giudiziaria, no? Per esempio, voglio dire, l'inchiesta sulle curve, che non c'entra niente con questa, però è la prima inchiesta in Italia. Non è che le curve sono solo a Milano quelle cattive, no? Dell'Inter e del Milan. Vogliamo parlare della curva del Napoli o della curva della Lazio o della Roma. Però la Procura di Milano è la prima che ha attaccato in maniera pesante le curve, no?
Sì.
Allora, magari anche altre procure stanno cercando di capire quello che sta succedendo. Secondo me lo stesso accade con l'urbanistica, cioè si sta costruendo in molte città. L'Italia è un posto attrattivo, molti ricchi vogliono venire perché ci sono delle strane defiscalizzazioni in giro per il mondo, di cui non chiedermi niente perché nulla so, so solo che stanno arrivando ricchi stranieri in Italia, no?
Ne
Quindi le città
approfitto
si
per
stanno
dire che dopo,
attrezzando.
ne approfitto per dire che dopo di te c'è Andrea Di Stefano che ci spiegherà anche queste
Bravo,
cose.
meglio, meglio, esatto. Quindi bravissimo, quindi hai fatto uno schema di ragionamento che funziona. Allora io che sto a valle di questo schema di ragionamento, vedo che arrivano i ricchi, vedo che arrivano queste robe e vedo che a Milano i cantieri sono stati bloccati, perché questo è un dato di fatto. Cioè le ruspe a Milano non girano più, le gru sono state calate, ci sono le palizzate davanti ai cantieri. Ora, se noi guardiamo dal punto di vista dell'economia, questo diciamo per i costruttori, gli architetti, gli ingegneri, sicuramente un danno. Per quelli che avevano comprato sulla carta, perché ormai si compra sulle fondamenta a Milano, capito? Si fanno delle prenotazioni sulle fondamenta, questo lo sanno tutti. Voglio dire, io che abito in periferia, mi ero informato per una palazzina in Viale Jenner e mi hanno detto, signore, sì, per carità, può già prenotarlo, sono 7.000 al metro quadro. Ho detto, scusi, ma 7.000 in Viale Jenner? Beh, Viale Jenner ormai è centro. Cioè, voglio dire, ci si prende in giro anche, no?
Certo,
Su
certo, certo.
che cos'è centro e cos'è periferia, però questi sono i dati oggettivi, no? Allora, a Milano i cantieri sono stati fermati dall'inchiesta. Gli uffici comunali hanno rallentato tutte le pratiche. Se si parla con un architetto, dice: no, no, dagli uffici mi dicono finché non capiamo come stanno le cose, non procediamo. Quindi voglio dire, questo adesso è lo stato dell'arte. Dopo che sono state sciorinate le prime carte, che voglio dire, alcuni sono convinti che questa inchiesta sia solida, io sono tra quelli che resta un po' perplesso dalla lettura delle carte, perché vedo il conflitto di interessi senza dubbio da parte di qualcuno, vedo alcuni architetti che si spostano, diciamo, con troppa abilità o che concedono interlocuzioni con grande facilità. Però voglio dire, il sindaco Boeri, Catella, io non li vedo con le mani nella marmellata sino adesso, no? Cioè, la richiesta di arresto per Tancredi un po' mi sorprende. Dopodiché vediamo quello che succede. Ecco, io sono soltanto un vecchio cronista che ha visto altre epoche
Beh, diciamo che tu hai
storiche,
visto,
altre
tu hai
manette,
visto, tu hai
eccetera,
visto la
diciamo,
madre,
quindi
tu hai visto la madre di tutte le
di
inchieste
tutte
e
le
l'hai raccontata, e sei tra coloro
inchieste.
che ha contribuito a dare dei nomi, a creare le parole attorno a quell'inchiesta Tangentopoli, è roba tua, è copyright tuo. Proprio per questo, che effetto ti ha fatto quando tu hai sentito ieri il sindaco Sala dire a Milano io ho le mani pulite? È una bella sfida.
Guarda, no, allora, sei, adesso guardi, veramente ti dico, a me dispiace, io mi piace parlare con te, con Radio Popolare, perché diciamo c'è lo stesso tipo, diciamo così, abbiamo la testa libera,
Ma
no,
io
per
non te lo
poter
chiedo in
dire le
relazione
robe.
all'inchiesta,
Allora, no,
naturalmente, te lo chiedo proprio da un punto di vista
esatto,
di
sì.
impressionista quasi.
Assolutamente. Allora, il punto mio, cioè quello che mi ha un po' colpito negativamente del discorso del sindaco di ieri, sai che cos'è?
Cosa?
È che sembrava il discorso di un funzionario. Cioè io ho le mani pulite, va bene, ha detto questa frase, dopodiché lui ha spiegato un po' perché è innocente e perché Milano sta andando avanti. Io mi sono pensato, forse perché sono vecchio, a Tognoli al posto di Sala. Tognoli avrebbe fatto, nonostante tutto, una difesa accorata. Milano sta andando avanti, noi abbiamo questa cosa qui. Avrebbe messo il cuore, cioè è stata una difesa molto tecnica,
E forse è un
diciamo,
po' la sua
una
cifra politica,
discussione.
però questa da sempre, non da oggi.
Lo so, ma in periodi di emergenza, adesso magari dico una frase sbagliata, noi abbiamo bisogno forse di stringerci intorno a qualcuno che muove delle nostre corde sentimentali. Forse siamo ancora bambini, forse abbiamo delle memorie di un altro tipo, eccetera, eccetera. Gettare il cuore per una persona molto tecnica non è una cosa che facciamo. Infatti la politica oggi è molto devastata e noi vediamo che quelli che ci mettono molto cuore, cioè tra quelli che ci mettono molto cuore c'è sicuramente la Meloni, no? Questo è un po' inquietante. C'è sicuramente la Schlein, anche se diciamo parli in una maniera un po' diversa, diciamo, meno semplice, meno efficace la
Piero,
Meloni.
mi hai
Però
fatto,
chi
mi
ci
hai
mette il cuore,
dato,
capito?
certo, non c'è, mi hai dato l'assist per l'ultima domanda. Ti chiedo di essere breve perché sennò ci taglia la pubblicità,
Sì, brevissimo,
come è
brevissimo.
successo
No, no, no,
ieri.
fermali.
A proposito di
No.
Elly Schlein, la politica romana l'ha capita questa cosa che sta succedendo a Milano, secondo te, da come si muove?
No, infatti diciamo torniamo alla vecchia politica. La vecchia politica, un segreto di partito, sarebbe già venuto a Milano, avrebbe già detto delle cose, avrebbe chiamato a raccolta i senatori e i deputati, avrebbe fatto delle. Cioè, che significa c'ho la solidarietà a Sala? Che significa? È una frase senza senso per me. Forse perché vengo dalla Prima Repubblica, in cui si veniva dalle parrocchie, dai partiti, dai sindacati, e si era fatto un cursus honorum, per cui quando prendevi la parola avevi già parlato a centinaia e migliaia di persone in vita tua. Qui mi sembra che sia un modo strano di portare solidarietà. Ecco, io non sono rimasto un po', come dire, sono freddo come loro sono freddi, ecco, ti dico la verità.
Grazie,
È
grazie
così.
Piero.
Ciao a voi, ciao ciao.
Ciao, ciao, Piero Colapricco, il cui contributo è sempre molto importante, arrivano anche i cuori per lui, non lo so se ci sta ascoltando o lo sente ancora. Sono le 18:59 minuti, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi come dicevo ritorniamo, parliamo ancora di Milano, ma andiamo anche negli Stati Uniti e a Cutro in questa prima parte di Pop Sera nella giornata di oggi, 22 luglio 2025. Rieccoci alle 19, un minuto. È con noi Andrea Di Stefano. Buonasera Andrea. Vediamo dov'è Andrea. Qua forse ci sei?
Ci sono.
Sì, è colpa mia che ti avevo perso qui dentro il mixer. Nei vari segnali
Ah,
che arrivano
ok.
davanti a me tu parlavi, ma inutilmente. Senti, naturalmente l'inchiesta di Milano è un'inchiesta che attiene non solo alla politica, ma all'economia, al settore trainante dell'economia a Milano, è uno dei settori più importanti dell'economia a Milano. Stiamo parlando dei più grandi investitori mondiali che stanno mettendo miliardi di euro in questo mattone. Se questo settore dell'economia dovesse andare in crisi, qualche segnale, poi ti chiedo se già lo vediamo. Che cosa potrebbe succedere non solo a Milano, ma nel paese?
Ma indubbiamente avrebbe un impatto rilevante perché sappiamo quanto il comparto immobiliare pesi sul PIL. Francamente non credo che ci siano prospettive di crisi per effetto dell'inchiesta. Alla fine si tratta di ridefinire al meglio le regole che hanno condizionato o non hanno purtroppo condizionato l'andamento del mercato. D'altra parte i principali fondi internazionali stanno guardando all'Italia, non solo a Milano, soprattutto negli ultimi 3 anni hanno aumentato in modo consistente gli investimenti, per esempio su Roma sicuramente, ma anche su alcuni comparti che sono quelli che stanno trainando la finanza legata all'immobiliare.
Senti, io come tutti leggo le notizie che riguardano anche questo mercato immobiliare a Milano e di qualche giorno fa la notizia che una società partecipata sia da Blackstone che da Banca Intesa ha rinunciato a costruire tre studentati in città. Gli studentati sono stati un po' la miniera d'oro dell'ultimo periodo a Milano. Allora, cos'è questa? Una crisi di troppa o eccessiva offerta, di offerta calibrata male perché costano troppo, oppure cominciamo a vedere qualche effetto dell'inchiesta?
Beh, in questo caso vediamo sicuramente l'effetto dell'inchiesta, nello specifico. Non è l'offerta calibrata male, è il ritorno sull'investimento essendo la richiesta dei fondi che poi alla fine sono i soggetti che mettono il denaro, cercano una redditività molto elevata, quindi anche solo il rischio che questo guadagno possa essere limato da diverse regole di ingaggio, per esempio da diversi oneri urbanistici che bisogna pagare all'amministrazione pubblica. Ricordiamo che uno dei punti dell'inchiesta è proprio il trattamento, diciamo, di favore che è stato concesso a una serie di sviluppatori immobiliari. Ecco, questo sicuramente può determinare un rinvio in alcuni investimenti che comunque sono investimenti ancora una volta fortemente collegati al pubblico, perché gli studentati poi si inseriscono all'interno di una programmazione che inevitabilmente incrocia una carenza di politiche pubbliche sul tema dell'abitare in senso più ampio.
Senti, quali sono i segnali a cui dovremmo stare attenti nel prossimo futuro? Per capire se insomma ci siamo di fronte a una crisi più ampia o qualcosa che potrebbe rientrare, diciamo, con l'abbassarsi dei marosi della politica.
Ma allora, senza dubbio ci sono i dati generali che dimostrano che non c'è nessuna, per ora, nessun effetto. I primi sei mesi del 2025 c'è stata una crescita consistente, più tra il più 8% in alcuni comparti, anche di più, degli investimenti. Ricordo che l'attenzione oggi principale è dedicata alla logistica e ai data center, quindi non è più quella che può investire direttamente il centro della città di Milano, che rimane ovviamente interessante ma meno dominante. C'è il tema dell'ospitalità alberghiera, c'è una campagna di acquisto internazionale per l'offerta turistica. Tra l'altro l'Italia da questo punto di vista mostra un ritardo rispetto a quello che è accaduto in altri paesi in termini di presenza di gruppi internazionali nella gestione dell'ospitalità turistica. E poi c'è sicuramente il comparto che sta suscitando grande interesse delle residenze sanitarie per anziani.
Questi sono i luoghi metaforici dove dovremo guardare. Grazie Andrea Di Stefano per questo contributo.
A voi, buona serata.
That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the hurts instead.
Alle 19:10 andiamo negli Stati Uniti con Luca Celada. Buonasera. Non ce l'abbiamo, Luca Celada è infatti, sta provando lui a richiamare noi ma non funziona in questa maniera. Luca, sono io che devo chiamare te, purtroppo la tecnologia ce lo impone, quindi tra pochissimo vi propongo questo collegamento da Los Angeles.
Facile con MyPos.
Basta. Ecco, l'abbiamo recuperato. Luca Celada da Los Angeles, buongiorno.
Buonasera a voi.
E buongiorno a te, cosa sei? 9 ore indietro rispetto a noi, mi sembra.
Esattamente, sono le 10 di mattina al momento.
Senti, Trump evidentemente si sveglia presto, perché un'ora fa erano le 9, è tornato a parlare del caso Epstein che lo ossessiona evidentemente, l'ho definito di nuovo una caccia alle streghe e poi... ha detto che è appropriato che il Dipartimento della Giustizia interroghi Ghislaine Maxwell, che è la ex compagna, io non saprei come definire, tradurre socialite di Epstein, insomma, la compagna che lo aiutava nelle sue frequentazioni, organizzare
una procuratrice,
le sue feste,
sì, diciamo,
eccetera,
sì.
Eccetera. Questi Epstein Files sono stati un cavallo di battaglia delle teorie del complotto dei MAGA e dell'alt-right americana, che poi abbiamo visto ha favorito lo stesso Trump. Adesso che cosa teme? Che gli ricada sulla testa?
Ma sì, probabilmente teme qualche contenuto di questi dossier, di questi materiali che l'FBI e il Dipartimento di Giustizia prima hanno fatto grande, diciamo, scena di avere, di prepararsi a rendere pubblici, e poi improvvisamente un dietrofront dicendo non c'è assolutamente nulla da vedere, scordatevi tutto. Quindi certo questo indicherebbe qualche implicazione. D'altronde è noto che Trump fosse un ottimo amico di Epstein e frequentatore. Al di là dei contenuti che teme, diciamo, tutto questo affare è indicativo di una crepa importante all'interno del suo movimento MAGA, perché come tu ricordavi è stato lo stesso Trump a incitare, ad aizzare, a creare questa mitologia attorno allo stato profondo che occulta, che insabbia, che ha dei tremendi segreti, specificamente attorno ad Epstein, e questo è diventato un articolo di fede per il popolo di Trump. E quindi non è neanche, senza entrare nel merito, il fatto che ci sia stato questo dietrofront è una specie di apostasi, di bestemmia all'interno di questa religione autocontenuta, questo rapporto di culto personale fra la base e Trump, e ha incrinato per la prima volta questo rapporto, diciamo. E quindi è interessante la dinamica. Trump si trova adesso a continuare a dire dimenticatevelo e da sollevare polveroni su polveroni. Le altre cose che ha detto, ha ripetuto stamattina, è che occorrerebbe arrestare Obama, arrestare Biden, un complotto, un colpo di Stato, no? Che avrebbero ordito, dice proprio.
Beh, c'è quel video incredibile realizzato con l'intelligenza artificiale di Obama che viene arrestato nello studio Vale davanti a lui.
Esattamente.
Lui che ride, Obama in carcere col pigiamone arancione, insomma, ma tutto questo.
Tutto questo.
Noi in Europa, in Italia lo vediamo naturalmente, siamo qua, sì, che ne discutiamo, ma succede anche negli Stati Uniti, cioè così io accendo la TV negli Stati Uniti e vedo queste scene, o no, è una roba per pochi, diciamo, appassionati?
No, no, non solo accendi la TV, ma soprattutto la TV è ormai in secondo piano, perché c'è
tutto social,
la blog, i social, la blogosfera, c'è questo enorme, diciamo, reparto paramediatico che è saturo chiaramente di tutto questo, ma ripeto, il volume è tale che se ne parla e in un certo senso è difficile da processare, no? Ed è questa la teoria famosa del flood the zone, quella ipotizzata già anni fa da Steve Bannon il sodale ideologo di Trump, per cui si deve creare un tale appunto volume, un tale polverone che sia l'opposizione che il paese fa fatica a tenere il passo, è un po' attonito. E se uno guarda adesso indietro a questi 6 mesi di regime Trump, ha funzionato e sta funzionando, perché dietro c'è stata di fatto la smobilitazione di interi ministeri, la cosiddetta decostruzione dello stato amministrativo, cioè tutto quello che era contenuto nel Project 2025, il progetto 2025, che era un po' il programma ombra di questo governo, che è in parallelo di quello che Trump sta facendo in geopolitica, l'azzeramento dell'ordine, diciamo, mondiale del dopoguerra, economico e politico, le alleanze, la NATO, eccetera, applicato allo Stato sociale, allo Stato di diritto, agli Stati Uniti. E anche qui c'è stata una decostruzione, e bisogna prendere atto che il progetto ha avuto successo, con Trump che agisce come una specie di Lukashenko americano, se vogliamo, che ha centrato ogni cosa attorno ai suoi decreti, alle sue ordinanze, e più importante un ramo legislativo che è completamente acquiescente, dominato dal Partito Repubblicano, che prende ordini da lui, e il ramo giudiziario, che con la Corte Suprema blindata dai MAGA anche è da quella parte. Quindi di fatto è venuto ormai a mancare, dobbiamo riconoscere, quel sistema di pesi e contrappesi che prevedeva la Costituzione e che permette a Trump, per esempio, di abrogare unilateralmente, come pare sia intenzionato a fare, il diritto di cittadinanza ius soli, cioè cose che erano iscritte nella Costituzione da quasi 200 anni.
Sì, ci sono anche questi deportati, queste persone deportate in luoghi allucinanti come questo Alligator Alcatraz. Tra parentesi, ci sono 2 cittadini italiani rinchiusi lì dentro. Devo dire che anche da questo punto di vista non è che, insomma, qui ci sia questa grande reazione. C'è il governo Meloni, che è amico di Trump, c'è un sostanziale silenzio sul loro destino.
È piuttosto sconcertante, proprio questo caso che tu citi mi sembra un perfetto esempio, cioè a fronte dell'affondo totalitario, chiamiamo le cose col loro nome, di Donald Trump, ciò che sorprende di più forse, di nuovo riguardando agli ultimi mesi, è l'acquiescenza delle controparti, che si tratti appunto del sistema giudiziario, delle università, dei media o di altri paesi, no? Di fronte per esempio alla folle, diciamo, politica dei dazi, c'è una sostanziale così idea di, ci mettiamo d'accordo, noi facciamo un accordo privilegiato come paese X, e oppure appunto il silenzio di fronte a questi 2 cittadini che sono rinchiusi in questo campo di concentramento, che anche qui racchiude sia, diciamo, la violenza, la crudeltà performativa e di fatto questo gulag che si sta creando. Ci sono in programma 100 nuovi centri di detenzione, oggi è stato annunciato che molte basi militari verranno adibite alla detenzione e deportazione. In Florida, in questo accampamento, un reticolato con delle gabbie ai 40 gradi e 80% di umidità, con i coccodrilli attorno, della palude della Florida, sono rinchiusi anche questi 2 nostri concittadini, Fernando Eduardo Artese di 63 anni, che è un italiano argentino, e Gaetano Mirabella Costa di 45 anni. Sono riusciti a parlare con alcuni giornali americani, hanno raccontato, appunto, hanno confermato questa situazione allucinante. Sono circolate ieri notizie di questi uomini che sono tenuti 32 a gabbia, con un, diciamo, bagno da cui bisogna anche bere, che vengono costretti a mangiare cibo avariato, e la notizia che è circolata ieri, il cibo è stato messo su delle seggiole e alcuni detenuti ammanettati sono stati obbligati a mangiare con la bocca. Un detenuto, sono girate le foto, che si è rifiutato, ha scioperato, ha fatto uno sciopero della fame, è stato ammanettato al reticolato esterno e lasciato al sole e agli insetti per un intero giorno. Dice, queste scene sono straordinarie, e però allo stesso tempo da una percentuale ignota, ma insomma diciamo per metà dell'America vanno anche bene, ricevono il plauso. L'altra parte dell'America, che è prova orrore ed è scandalizzata, è di fatto senza strumenti, appunto, soprattutto giudiziari, per opporvisi. E quindi vivere negli Stati Uniti negli ultimi mesi è stato veramente una specie di caso di studio di come una democrazia avanzata, come uno stato di diritto occidentale, possa degenerare in tempi veramente molto rapidi in qualcosa che si fa fatica a riconoscere.
Grazie Luca Celada.
Arrivederci.
Ghiaccianti naturalmente questi discorsi dagli Stati Uniti, questi racconti. La storia che adesso vi raccontiamo dall'Italia lo è altrettanto.
Camminerai, e io sarò davanti al tuo respiro insieme. Sorriderai. Sole, come si fa quando si sta bene? Perché la vita è la stessa, si combatte con le mani e con la testa. Il muro di Berlino è un ricordo lontano dietro il nostro destino. On the road again. On the road again. Ooh. On the road again. E scioglierai i tuoi capelli al mare, cambiano colore, mi manca. Mancherà il tuo amore, quell'amore assoluto fatto di uno sguardo che ti cambia la vita, che dà un nome alle cose, alla gente, ricomincia ancora. On the road again.
Vi ricorderete, immagino, la strage di Cutro, era il 26 febbraio del 2023 e in questo naufragio sulle coste calabresi morirono 94 persone migranti che erano su un barcone che cercava di attraccare, e c'era la tempesta, c'era il mare grosso e il barcone, che era messo male dal punto di vista tecnico, affondò proprio davanti alle coste di Cutro, e ci furono i non interventi delle autorità, quella motovedetta della Guardia di Finanza che uscì in mare e poi tornò indietro, ci furono le polemiche, ci fu il governo che si presentò al completo in Calabria a tenere una surreale conferenza stampa dove Giorgia Meloni, nervosissima, non voleva fare parlare i giornalisti, non voleva ricevere le domande. Bene, ci sarà un processo perché 4 militari della Guardia di Finanza e 2 militari della Guardia Costiera sono stati rinviati a giudizio. Il processo inizierà a gennaio dell'anno prossimo, del 2026. Le accuse
sono di reati come il naufragio colposo, l'omicidio colposo plurimo, e il tema è proprio il mancato soccorso di quel barcone. Con noi c'è Manuelita Sciliano, che è portavoce della rete 26 febbraio. 26 febbraio evoca, no, proprio la data del naufragio. Buonasera.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Immagino l'abbiate accolta con soddisfazione questa notizia del processo che si terrà.
Sì, sicuramente sì, come vedete 26 febbraio, soprattutto insomma, insieme ai familiari e sopravvissuti di quella strage, siamo felicissimi che questo processo si terrà, perché si è temuto anche che effettivamente a un certo punto questo processo non potesse mai aver luogo, soprattutto perché c'era stata molta retorica, molto parlare del processo ai presunti scafisti, e quindi si voleva far credere che la vicenda fosse finita lì, invece no, invece è importante e necessario per chi è sopravvissuto, per i familiari delle persone che non ce l'hanno fatta, è necessario capire cosa veramente è successo quella notte, ed è necessario anche per noi società civile, che tanto ci siamo attivati 2 anni fa e che continuiamo a ricordare come si continua a morire alle nostre frontiere, nei nostri mari. Cutro purtroppo è solo una delle tante tragedie, però Cutro può essere un esempio di quello che insomma deve essere la giustizia.
Senti, che cosa è successo in questi 2 anni intanto a Cutro, a Crotone, dove siete voi sul piano, sul fronte dell'accoglienza, ma anche della costruzione di una consapevolezza politica?
Beh, successo tanto, purtroppo non tante cose belle, nel senso che sono successe anche tanti altri naufragi qui in Calabria. Solo un anno fa c'è stato uno altrettanto drammatico, quello di Roccella Ionica, che purtroppo però non ha avuto la stessa risonanza mediatica che ha avuto il naufragio di Cutro, anche perché noi come rete questa cosa l'abbiamo detta tanto, in realtà poi si è imparato dalle lezioni di Cutro, quindi si è imparato in qualche modo a gestire anche la società civile, l'attenzione dei media, e su Roccella non si è riusciti a sollevare insomma tanto di più l'attenzione.
Si è imparato, è stato il governo a imparare.
Sì, le istituzioni, sì, diciamo, la vicenda di Roccella è stata surreale. Noi poco tempo fa, poche settimane fa, abbiamo celebrato proprio l'anniversario e abbiamo ricordato come in quei giorni del naufragio di Roccella, per esempio, abbiamo assistito alla dispersione dei corpi e dei sopravvissuti su tutto il territorio calabrese per evitare proprio che si riproducesse anche quell'immagine forte di impatto delle bare allineate che c'erano nel Palamidone. Quindi in qualche modo si è capito qual è la strategia, e sicuramente la strategia è quella di impedire che la società civile si raccolga e faccia insomma scudo insieme ai familiari e ai sopravvissuti.
Funziona questa strategia? È così? La società civile non si muove?
Purtroppo per Roccella si è mossa poco, è stato molto difficile, abbiamo provato a fare delle iniziative, a un anno di distanza abbiamo fatto appunto una commemorazione, ma c'è stata sicuramente meno attenzione e devo dire meno attenzione da parte dei media nazionali, quindi fuori dalla regione Calabria se ne è parlato davvero poco. Qui siamo riusciti bene o male comunque a continuare a parlarne, ma al di fuori è stato più difficile. La differenza con Cutro è stata anche la grande presenza massiccia e forte all'interno della rete dei familiari e dei sopravvissuti, che sono poi l'anima della rete 26 febbraio e che per tutti questi 2 anni non hanno smesso mai di continuare a chiedere verità e giustizia, continuano a venire a Crotone ogni anniversario, continuano a essere presenti, appunto si sono costituiti parte civile in questo processo e continuano a seguire molto da vicino l'attenzione. Pochi giorni fa, durante un'altra manifestazione organizzata a Parigi, proprio una dei familiari di Cutro ha continuato a chiedere, a ricordare al governo le tante promesse fatte e non mantenute, come quello di permettere per esempio ai familiari di raggiungere l'Europa, non fosse altro che per visitare la tomba dei loro cari. A distanza di 2 anni anche quella promessa non è stata mai mantenuta.
Grazie, è molto triste, oltre che grave, tutto questo. Manuelita Sciliano, portavoce della rete 26 febbraio, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Vedo già Andrea Monti pronto nello studio 1, tra pochissimo, dopo la pubblicità, c'è il giornale Popolare Network, rimanete con noi. Entriamo in diretta, sono le 22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, questa è Pop Sera, fino alle 8:30. La guerra di Israele a Gaza è, verrebbe da dire, contro il popolo di Gaza. Il segretario delle Nazioni Unite Guterres ha detto a Gaza è un orrore senza precedenti nella storia recente. Saluto Ugo Tramballi, buonasera Ugo.
Buonasera.
Beh, già più volte Guterres è stato messo nel mirino dal governo Netanyahu, liquidato come un nemico di Israele. Chissà dopo queste parole di oggi.
Beh, basta dire non sono d'accordo con Israele, che si diventa assolutamente degli antisemiti e si viene definiti nemici di Israele. Ormai non si rendono nemmeno più conto di quello che stanno facendo gli israeliani. Credono di vivere con un'onnipotenza dettata non si sa da chi, da che cosa. Ormai è sempre peggio. Basta pensare al ministro della difesa che afferma di voler fare una, com'è che l'ha definita, una città umanitaria, che praticamente sarebbe, cioè che il modo di chiamare, cioè, siamo al 1984 di Orwell, cioè praticamente
alla neolingua,
anziché dire il ghetto di Gaza, lo chiamano città umanitaria. Siamo oltre ogni limite. Credo che Israele non si renda conto di quanto si stia isolando dal mondo, non solo per le firme dei 28 ministri degli esteri di praticamente di tutti i paesi che potenzialmente, anzi di fatto, sono amici di Israele, non di questo Israele, ma di Israele, cioè tutti i paesi europei, più Australia, più Giappone, più Nuova Zelanda, più Canada, e praticamente sono stati tutti insultati perché appunto non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo, è solo colpa di Hamas, è vero che è colpa di Hamas, ma oramai il massacro, la terribile giornata del 7 ottobre è stata abbondantemente superata dopo quasi due anni, da 10.000 morti. Oramai, se tu 10.000 morti, non devo dire 100.000 morti, perché poi appena tu parli di vittime, di morti, ovviamente ti dicono, ti rispondono immediatamente che noi prendiamo le voci, le notizie false di Hamas. In realtà no, in realtà è la rivista The Lancet, cioè la più autorevole rivista medica del mondo, che ha stabilito che non sono 60.000 i morti, ma sono almeno 100.000, considerando anche tutte le migliaia di morti rimasti in questi due anni sotto le macerie.
A proposito di ministri, tu hai citato questa neolingua per definire il destino degli abitanti superstiti a Gaza. Oggi un altro ministro, quello della scienza e della tecnologia, ha condiviso un altro video generato sempre con l'intelligenza artificiale, dove c'è Gaza con la Trump Tower, ci sono Trump e Netanyahu che passeggiano nella nuova città, bevono la birra al mercato, insomma, allora una volta... questa cosa fa scandalo. Due, insomma, è proprio un'intenzione, non so nemmeno se provocatoria o che cosa.
Ma questo non vale solamente per Gaza. Pensate cosa è successo nei giorni scorsi nel sud della Siria, anzi a Damasco. Hanno bombardato il centro di Damasco e naturalmente non è per difendere i drusi, perché chi crede che gli israeliani stiano intervenendo con quella brutalità per difendere i drusi è chi crede che la guerra di Troia sia stata causata dal rapimento di Elena. Cioè il ministro dell'antisemitismo, perché oramai appunto nella lingua appunto del grande fratello israeliano oramai c'è anche il ministro dell'antisemitismo, che appunto ha detto: beh, ma già che ci siamo, uccidiamo anche il presidente siriano, che è tra l'altro quell'uomo, questo ministro dell'antisemitismo, intrattiene magnifici e eccellenti rapporti con tutti i partiti di estrema destra dell'est Europa, che sono notoriamente, istintivamente, storicamente antisemiti.
Non solo dell'est Europa, a proposito, tu citavi gli attacchi che vengono portati anche paesi che teoricamente sono alleati, forse tutti tranne il nostro. Oggi Salvini ha ricevuto un premio dall'associazione Italia-Israele, invece.
Ma è giusto, se lo merita, perché nessuno come gli israeliani uccide così tanti arabi, così tanti musulmani. Io capisco che Salvini sia così, sia innamorato di questo Israele, certamente non degli israeli precedenti, Ma di questo Israele che massacra gli arabi, io credo che uno come Salvini ci sguazzi bene con questa gente. Sono tutti sostanzialmente, come dire, non so se si possa dire ancora questa parola nel XXI secolo, ma cioè il loro humus culturale, il loro humus politico, la loro radice culturale politica è il fascismo. Si può ancora dire questa parola?
Si può dire, sì. Poi probabilmente non fa così presa come dovrebbe, però naturalmente anche qui si può dire, ecco, diciamo così. A proposito di questo, Netanyahu è stato a Washington, ha incontrato Trump qualche giorno fa. Molti analisti sostenevano che Trump avrebbe cercato di così indurlo a un po' di moderazione. Netanyahu è tornato a Tel Aviv, anzi a Gerusalemme, dove sta, hanno bombardato la Chiesa Cattolica, hanno tirato colpi di carro armato sulle tende dei rifugiati, ci sono i bambini che muoiono di fame, 1000 persone morte mentre cercavano di ottenere qualche pacco di cibo nelle ultime settimane. E quindi o delle due l'una, o Netanyahu non ascolta neanche Trump, o è una bugia che Trump cercava di renderlo un po' più mansueto.
No, ci ha anche provato, poverino, cioè, sono tutti poverini, Trump, Salvini, poverini, dobbiamo anche comprenderli. No, è che Bibi e insieme, come Vladimir Putin, sono i due uomini politici più coriacei nei confronti della presidenza Trump. Certo, anche Xi Jinping, ma va, viaggia a un altro livello, di sopra di chiunque altro. Ma questi due resistono, anche perché Bibi sa perfettamente che gli Stati Uniti non smetteranno mai di aiutare Israele, sebbene tutte le statistiche dicono che anche negli Stati Uniti tutti gli elettori democratici e perfino la comunità ebraica, cioè non dimentichiamo che molto probabilmente a New York potrebbe essere eletto un sindaco musulmano indiano con voti importanti della comunità ebraica di New York. New York almeno fino a un ventennio fa era la città più popolosa, più popolata dagli ebrei, ancora più di Tel Aviv, poi che Tel Aviv è cresciuta, adesso la città col maggior numero di ebrei che vi ci vivono è Tel Aviv. Ma quindi, cioè, Bibi non si rende conto che quello di Bibi e tutto il suo governo, la gran parte anche degli israeliani, gli israeliani che conosco per bene, che fanno finta di ignorare quello che sta accadendo a Gaza. Però sì, Trump ci ha provato, ma non è facile. Poi adesso Trump è impegnato con la questione Epstein e dobbiamo augurarci che non venga coinvolto, perché Trump quantomeno non è un ideologo di MAGA, mentre invece se lui è costretto a dare le dimissioni per lo scandalo Epstein, J.D. Vance è il vero ideologo di estrema destra, pericoloso per tutto il mondo, non solo per l'Occidente ma per tutto il mondo.
Cioè, stai dicendo meglio tenersi Trump?
Beh, perché al domani non c'è mai, non c'è, al peggio non c'è mai, come si possa dire, non
sì,
c'è mai,
certo,
fine.
Non c'è, quindi fine, ci stiamo abituando rapidamente, non sono solo i 6 mesi di Trump, naturalmente si potrebbe andare indietro, Gaza, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, anche un po' l'impazzimento delle opinioni pubbliche in Occidente, anzi non un po', l'impazzimento deciso. Ma rimaniamo su Gaza, senti, questo nuovo attacco ad Deir el-Balah con le persone che vengono cannoneggiate dentro le tende, dove può portare?
Beh, Deir el-Balah era l'unica città ancora che non era stata bombardata, così come il resto della striscia di Gaza. Tenete conto che secondo le Nazioni Unite per ritrovare una distruzione urbana simile a quella di Gaza bisogna tornare a Berlino 1945. Deir el-Balah ci sono gli ultimi resti delle Nazioni Unite che riuscivano a dare da mangiare alla gente, e gli israeliani ovviamente ritengono che le Nazioni Unite siano appunto il male assoluto, siano come Hitler, sebbene poi il ministro della difesa israeliano Israel Katz va in giro con una camicia nera, non so, se mi pare che non porti rispetto nemmeno per la storia del popolo ebraico italiana, per esempio, no? Perché sembra, ha una camicia nera che sembra quella di Farinacci. Però appunto Deir el-Balah mancava e adesso stanno colpendo anche Deir el-Balah. Certamente Hamas porta una gravissima responsabilità di tutto quello che sta accadendo, ma siamo oltre. Gli israeliani hanno avuto la capacità di andare anche oltre di un'organizzazione terroristica arrogante e stupida come Hamas.
Senti, tu in Israele lo vedi qualche segnale da parte dell'opinione pubblica? Qui in Italia si dice la società civile.
No, poco, molto poco. Cioè, l'unica opposizione è quella di Haaretz. Tanta gente, anche amici miei, che non so, per esempio il mio carissimo amico è sempre stato di sinistra, la sinistra israeliana, italo-israeliano, che un paio di settimane fa mi ha detto: chissà cosa sta veramente succedendo a Gaza, un giorno forse lo sapremo. Accendi la televisione, non dico Al Jazeera, accendi la CNN e vedi, o collegati col VPN, perfino al TG1, il che è tutto dire. Una volta il TG1 non ignorava del tutto l'esistenza di Gaza.
Sì, ma va detto che probabilmente in Rai stanno un pochettino accorgendosi delle cose dopo il bombardamento della Chiesa Cattolica. Questo ha determinato.
No, devo dire anche prima, anche prima, perché poi comunque questo vale per tutti, non so se il Corriere Repubblica, ma vale per tutti, il Corriere soprattutto, vale per tutti, cioè non si può ignorare quello che sta accadendo, anche gli amici di Israele, io mi ritenevo un amico di Israele, da ragazzo ho fatto il volontario in un kibbutz, come cristiano, come europeista, ritenendomi, cioè, con senso di colpa, perché sono nato 10 anni dopo la fine dell'Olocausto. Oggi, quando mi davano dell'antisemita, non dormivo la notte, oggi mi giro dall'altra parte e continuo a dormire, insomma. Quindi questo è quello che stanno provocando questo governo israeliano.
Grazie, Ugo Tramballi.
A voi.
Una buona serata.
Que bueno, che, que lindo.
Rimaniamo in questi ultimi minuti a Gaza, dove si muore di fame, dove le persone, i bambini, gli adulti muoiono di fame. Questo è un destino che rischia di toccare anche, ad esempio, i giornalisti, quei pochi che sono a Gaza, giornalisti gazawi naturalmente, perché giornalisti internazionali da che è cominciata la guerra non ci possono entrare. Però a cercare di sollevare la questione a livello internazionale ci prova dalla Francia la France Presse, che ha lanciato un appello con un comunicato proprio per smuovere le acque sullo stato di salute degli ultimi reporter che sono rimasti a Gaza. Elisa Nannipieri ha realizzato questa intervista con il presidente della società dei giornalisti della AFP, che si chiama Emmanuel Duparc. Ascoltiamola.
Abbiamo fatto questo comunicato perché a Gaza, fino a poco tempo fa, i pericoli rimanevano quelli, purtroppo terribili, legati alla guerra, cioè le sparatorie, i bombardamenti, i crolli degli edifici. Ma a questo, all'AFP, siamo abituati, copriamo i conflitti in tutto il mondo da 80 anni. La novità è che siamo stati avvisati che i nostri colleghi a Gaza stavano diventando troppo deboli per poter andare a fare il loro lavoro. Siamo rimasti scioccati ed è per questo che ora lanciamo l'allarme, perché si tratta di persone assolutamente esemplari che fino ad ora sono sempre state disposte ad andare a documentare in diretta questo conflitto. Abbiamo una decina di giornalisti lì, sono tra gli ultimi rimasti a Gaza, dove sono morti moltissimi giornalisti. E ora che ci dicono che sono allo stremo perché non hanno niente da mangiare, perché non hanno niente da bere se non acqua stagnante, che sono malati e che lo stesso vale per le loro famiglie e la gente intorno a loro, abbiamo deciso che era il momento di renderlo pubblico. Anche perché come giornalisti ci è insopportabile l'idea che i colleghi e chi lavora per noi finirà per morire di fame se non si farà rapidamente qualcosa per sbloccare la situazione.
Per sbloccare tutto ça assez rapidement.
Di chi si tratta? Chi sono queste persone, questi giornalisti?
La dizaine de journalisti qui travaille pour nous actuellement, c'est un peu la deuxième génération.
La decina di giornalisti che oggi lavorano per noi sono un po' la seconda generazione dei nostri corrispondenti a Gaza. Prima del 7 ottobre avevamo una sede a Gaza dove lavoravano circa 15 persone, una decina tra giornalisti, autisti, personale amministrativo. Alcuni di loro lavoravano per noi da più di 30 anni. Erano persone che avevano vissuto epoche e potenze diverse. L'OLP, Al-Fatah, poi Hamas. Sono sempre stati identificati come giornalisti e indipendenti e in loro avevamo un'assoluta fiducia perché non si sono mai discostati da questa regola di indipendenza e accuratezza. Queste figure storiche dell'AFP sono riuscite a uscire da Gaza 6-7 mesi dopo il 7 ottobre. Per continuare a informare dopo la loro partenza ci siamo affidati ad altri giornalisti che abbiamo reclutato a distanza anche se li conoscevamo già. Quindi si tratta di giornalisti ma anche di abitanti di Gaza come gli altri, che hanno con sé le loro famiglie, i loro problemi e che purtroppo si trovano in condizioni spaventose. I più fortunati riescono a dormire tra le rovine delle loro case e gli altri vanno di campo profughi in campo profughi con un caldo terribile, polvere ovunque, solo un cellulare che si ricarica con una batteria solare per illuminare un po' le loro vite di notte e ormai con sempre meno cibo. Un po' di denaro può arrivare, ma le condizioni di cambio sono esorbitanti. E anche se qualcuno ha dei soldi, non rimane nulla sui mercati. Quello che c'è ha prezzi esorbitanti e c'è questo grave problema dell'acqua potabile che sta facendo ammalare tutti.
E ancora una volta, c'è questo problema maggiore dell'acqua potabile che rende tutto il mondo malato.
Quando avete pubblicato questo comunicato, avete avuto anche l'appoggio della direzione e avete detto che avete ottenuto una risposta che non vi aspettavate. Magari mi può commentare questo aspetto.
Depuis hier, ça n'a pas arrêté. Déjà, on a beaucoup de médias qui sont.
Noi forniamo testi, foto, video a tutti i media internazionali francesi, ma siamo anche in contatto con le associazioni dei giornalisti. Quindi, quando abbiamo fatto questa comunicazione, abbiamo assistito a un incredibile movimento di solidarietà. Moltissime persone si sono sentite coinvolte. La risposta e la solidarietà internazionale ci hanno sorpresi molto e ci hanno resi fieri di difendere un giornalismo indipendente nonostante la situazione sia drammatica. Perché viviamo in un'epoca in cui c'è molta disinformazione, molti canali di comunicazione alternativi. A volte non sappiamo più dove sia la verità e ci conforta davvero vedere che i media tradizionali come noi, che producono informazioni, immagini verificate, continuano a essere sostenuti in questo modo. Ma resta il fatto che è una situazione davvero, davvero, davvero drammatica.
vraiment, vraiment, vraiment dramatique.
Et quindi cosa bisognerebbe fare secondo voi?
On sait très bien que la situation est particulièrement bloquée, il n'y a aucune presse internationale qui est autorisée et la plupart.
Sappiamo che è tutto bloccato. La stampa internazionale e gli osservatori non sono autorizzati a entrare da quasi due anni. Ma contiamo sui governi occidentali, che a volte ci sono sembrati un po' timidi sulla questione, per difendere la libertà di stampa o anche solo la vita dei giornalisti e della popolazione. Abbiamo ottenuto una prima reazione alla nostra dichiarazione questa mattina da parte del ministro degli esteri francese, che ha affermato che avrebbe fatto tutto il possibile nelle prossime settimane per far uscire i giornalisti da Gaza. Ancora una volta, sappiamo che la situazione è molto complicata, non ci facciamo grandi illusioni, ma speriamo, speriamo sempre. Perché dobbiamo continuare a sperare, dobbiamo continuare a lottare, proprio come loro continuano a lottare sul campo per denunciare ciò che sta accadendo.
On espère toujours parce qu'il faut continuer à espérer, parce qu'il faut continuer à se battre. Tout comme ils continuent à se battre sur le terrain pour dire ce qui se passe.
Lei è stato corrispondente anche in Afghanistan, da Gerusalemme, su un sacco di teatri molto delicati. Cosa pensa di quello che sta succedendo? Ha già visto qualcosa di simile?
Non, c'est particulièrement effroyable aujourd'hui, le fait que tout soit bloqué, qu'on ne puisse ni entrer ni sortir.
È particolarmente spaventoso vedere che oggi è tutto bloccato, che non si possa né entrare né uscire da Gaza. Di solito, in caso di conflitto, noi andiamo sul campo volontariamente a nostro rischio e pericolo, prendendo tutte le precauzioni possibili. A volte corriamo anche dei rischi per denunciare ciò che sta accadendo. Ma in genere abbiamo sempre la possibilità, a meno che non si venga presi in ostaggio o uccisi, ma abbiamo sempre la possibilità di andarcene. È anche quello che ci permette di tornare sul campo dopo un po', perché non possiamo vivere ininterrottamente in guerra senza impazzire. E qui la novità assoluta, a nostro avviso, è che tutto è chiuso. E quando non sono i bombardamenti a uccidere, lo fanno, se non si interviene, carestia e sovraffollamento. Quindi, ripeto, non si tratta del normale rischio di bombe, spari, esplosioni, ma di un rischio assolutamente incredibile a questo livello, ovvero che le persone rimangano bloccate, non possano uscire, non possano fare nulla e rischino di morire lentamente, i giornalisti come tutti gli altri.
Ma è un rischio completamente incroyable à ce niveau, qui est que les gens sont bloqués, ne peuvent pas sortir, ne peuvent rien faire et qui risquent de mourir à petit feu, les journalistes comme les autres.
L'ultima cosa che volevo chiederle da questo punto di vista è il pubblico in tutto ciò. Cosa vuol dire questa situazione per chi non è a Gaza, per chi legge i giornali, ascolta la radio?
L'impact que ça a, c'est qu'on n'a pas une couverture complète de ce qui se passe à Gaza, on a une couverture de ce qui se passe.
La conseguenza di tutto ciò è che non abbiamo una copertura completa di ciò che sta accadendo a Gaza. Sappiamo cosa sta accadendo, alcune cose fondamentali come i bombardamenti e gli spostamenti della popolazione, ma i nostri giornalisti devono stare molto attenti quando hanno ancora la forza di fare il loro lavoro. Non possono più viaggiare in auto perché sono stati presi di mira spessissimo, si spostano su un carretto trainato da asini o in bicicletta o a piedi come altri. Così possono coprire solo una parte di ciò che sta accadendo. I bombardamenti, la situazione generale, la situazione della sicurezza, ma la copertura del conflitto rimane piuttosto limitata. Non possiamo dire bene ciò che sta realmente accadendo a livello politico e sociale a Gaza, osservare bene le dinamiche, i cambiamenti demografici e anche l'opinione pubblica, perché per le persone è difficile parlare apertamente, dire veramente ciò che pensano, perché sono impegnate a sopravvivere e a non farsi arrestare se dicono cose che non piacciono ad Hamas o ad altri. Quindi la nostra rimane una copertura essenziale, di base, di ciò che sta accadendo a Gaza, quindi è anche limitata e siamo ben lontani dalla libertà di stampa.
La copertura di base di ciò che si passa a Gaza, ma è anche limitata e è contrainte e on è loin della libertà della presse aussi.
Era Emmanuel Duparc, presidente della Società dei giornalisti della France Presse, intervistato da Luisa Nannipieri. E con questo siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pop Sera. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con noi è come sempre domani attorno alle 18.35. È stata una buona serata anche se volete con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.